lettura per 5 giorni. Grandi classici della letteratura per ragazzi, dal cinema alla radio.
Buonasera, benvenuti a Hollywood Party per queste puntate speciali del cinema alla radio, dedicate, come sapete, ai grandi classici della letteratura. Io sono Steve Della Casa, vi do il benvenuto e vi dico che oggi faremo un viaggio molto avventuroso, perché l'autore che abbiamo scelto per la puntata di oggi si chiama Emilio Salgari. Salgari è stato uno dei più grandi romanzieri italiani, anche uno dei più prolifici, perché con 80 romanzi e 120 romanzi brevi, insomma, ha avuto una produzione veramente notevole che ha spaziato un po' in tutto il mondo. Noi ci concentreremo sul circo dei pirati, ma sappiate, ve lo dico fin da adesso, che Salgari al cinema ha avuto innumerevoli versioni che incominciano, pensate, addirittura all'epoca del cinema muto. Ci furono ben 5 film girati a Torino, dove all'epoca si giravano molti film, nel 1920, film che sono stati girati in un quartiere che adesso è completamente inurbato, il quartiere Citturin, che all'epoca invece era praticamente l'estrema periferia della Torino di allora. Quella è stata la prima, diciamo, versione cinematografica di film tratti da romanzi di Salgari. Poi ne sono susseguite molte altre, vedremo in seguito, diciamo, i cicli più importanti. Vi dico intanto che il film di oggi, I Pirati della Malesia, è un film invece di metà degli anni 60, del 1964. È un film diretto da un maestro del cinema popolare d'avventura, Umberto Lenzi. È un film che tra gli interpreti ha come principale Steve Reeves, che era all'epoca il famosissimo Ercole, interprete delle fatiche di Ercole, Mister Universo, l'uomo più bello del mondo, un fascio di muscoli che non finiva più, che ebbe tantissimo successo nel cinema dell'epoca e che aveva capito che stava un po' esaurendosi il filone degli Ercole e dei Maciste, e quindi cercava di riciclarsi in nuove avventure. Cercherà appunto il cinema avventuroso, come in questo caso I Pirati della Malesia, tratto dall'omonimo romanzo di Salgari, cercherà anche la via del western prima di ritirarsi poi nella sua Hollywood. Ma diciamo, queste sono informazioni che vi diamo adesso così per conoscenza, perché è molto bello tuffarci nel mondo di Salgari, e in questa musica ci porta decisamente sul mare. Quel punto all'orizzonte che è stato notato dall'equipaggio della nave è una scialuppa. Su questa scialuppa ci sono due uomini, uno solo è vivo, ha un volto che è molto noto agli appassionati di cinema avventuroso, è quello dell'italiano Domenico Palmara, Mimmo Palmara, che era un partner abituale nei film di Steve Reeves, c'era anche nelle fatiche di Ercole, ed era un attore molto atletico, con un passato molto importante, perché si era diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica, aveva lavorato con Visconti e poi si era diventato un abitué del cinema avventuroso, ne ha girati un centinaio prima di ritirarsi negli anni 70 e di diventare un grande maestro di doppiaggio. Tutto questo sempre nei Pirati della Malesia, finché vi stiamo commentando per Hollywood Party al cinema alla radio.
Che ne dici? Sembrano naufraghi.
È strano, il mare è in bonaccia da più di un mese.
Ma quello è un ufficiale della guardia di Sarawak.
Tirangu! Virundo! Portateli a bordo, svelti!
Avanti, presto!
È stato peggio di un incubo. Sono sbarcati di notte. Massacrata la guarnigione del porto. Si sono gettati contro il palazzo del Rajah.
Quanti erano?
Un centinaio. Tutti inglesi. Abbiamo resistito fino al limite dell'impossibile, ma avevano armi moderne, una mitraglia che ci falciava come fossimo fili d'erba.
E poi? Dov'è il Rajah Assim?
Nelle loro mani.
E gli altri? E sua moglie? E sua figlia Ada?
Il corpo della Marani è stato ritrovato.
Ma la principessa?
Uccisa anche lei, credo. Quella notte il palazzo era un inferno di fuoco e di terrore. A Ascoltami, Sandokan. Il capo di quegli avventurieri si chiama James Brooke. Verrai a ricacciarlo in mare. La gente di Sarawak ti aspetta. Ha fiducia in te. Aiutaci.
Come ha detto che si chiama?
Brooke.
Penso che presto questo...
L'incontro tra Treman Nike e Sandokan spinge quest'ultimo a entrare decisamente in azione. Il suo nemico ancora una volta è Lord Brooks, che ha il compito di dominare per conto degli inglesi Sarawak, e che lo domina, domina questa città facendo veramente il bello e il cattivo tempo, con frustate, vessazioni, tasse terribili e torture per chiunque si opponga. Il popolo aspetta soltanto che la scintilla che possa spingerlo alla rivolta, e questa scintilla ancora una volta è il Sandokan, interpretato da Steve Reeves. Come vi dicevo, il film è diretto da Umberto Lenzi, uno che bada molto al sodo, e infatti queste scene parlate sono brevi ed essenziali, proprio per farci capire i vari personaggi. Ma chiunque abbia letto un romanzo di Salgari sa che in questi romanzi i buoni sono molto buoni e i cattivi sono davvero cattivi.
Via, via, occupatevi dell'attentatore piuttosto.
Lo prenderemo.
Non bastano le parole. Quel Sandokan sta stringendo il cerchio, se non lo spezziamo subito.
Raddoppieremo le sentinelle.
E poi ci vorranno altre sentinelle per sorvegliare le sentinelle all'infinito.
No, tenente, non è questa la strada per risolvere il problema.
Ecco, dopo questo attentato che abbiamo sentito in diretta, Lord Brooks, il perfido tiranno di Sarawak, decide che deve a sua volta accentuare la repressione, al tempo stesso cercare di sposare la principessa, la quale però sta scappando con un servitore che le è sempre rimasto fedele, sta scappando sotto mentite spoglie, vuole sottrarsi a questo matrimonio che lo obbligherebbe a sposare il tiranno del suo popolo. Inoltre lei è innamorata di Sandokan e Sandokan è innamorato di lei. Continua la vicenda dei pirati della Malesia, la principessa sta scappando e il servitore le promette amicizia e devozione eterni.
Non abbiate paura, padrona, ci sono qua. Venite.
Il piano della principessa e del suo fedele servitore è quello di imbarcarsi nella nave Young India e cercare rifugio altrove, ma questa cosa è vincolata dal fatto di riuscire a evitare di essere scoperti.
Devo portarla in cabina, la mia padrona sta male.
Presto! Avanti, sbrigatevi!
E infatti i soldati stanno molto attenti a chi vuole andare via, perché sanno che la principessa è fuggita, e un gruppo di prepotenti e arroganti soldati inglesi sale sulla Young India per controllare cosa sta succedendo.
Ma i soldati non possono salire a bordo.
Fate largo, su!
Ma adesso noi lasciamo la nave e ci spostiamo in una taverna di Sarawak, dove Sandokan, la tigre di Monprachem, sta ragionando sul da farsi con i suoi uomini.
Queste code di lucertola cotte nel vino non le mangerete in nessun'altra taverna di Sarawak.
Che schifo, mangia. I cinesi sono suscettibili. Non è prudente che tu ti faccia vedere qui.
Non avevo altro modo per avvisarti.
Cosa è successo?
Brooke ha requisito la Young India. Stanno caricando casse d'oro che a Bombay si trasformeranno in altri mercenari e in altre armi.
Vuole liquidarci prima che arrivi la commissione d'inchiesta inglese. Bisogna fermare la nave. Devo trovare un modo di salire a bordo.
Ecco una piastra d'imbarco. È quella del marinaio che mi ha avvisato.
Se Yanez si lamenta di starsene in ozio, ci sarà da fare anche per lui. Questa notizia gli farà piacere. Vada Yanez e digli di salpare immediatamente. Appuntamento agli scogli di Veis, vi farò dei segnali luminosi.
Ma come farai? La nave è ben armata.
Non preoccuparti, Omat.
E Treman Nike?
Dovrebbe già essere qui. Ieri un dayako mi ha consegnato questo messaggio.
Che significa?
Sono 3 settimane che Treman Nike batte la giungla per scovare dove Brooke ha relegato Assim.
Credi che l'abbia trovato?
Ne sono certo. Se non l'ha specificato è perché forse temeva che il dayako fosse preso.
Se è così, tenteremo subito di liberare il nostro Rajah.
prima la nave. Se torna indietro con le armi, stavolta per noi è finita.
Fermi tutti!
Ehi, mi pare di conoscerti. Fate un po' vedere. Dove ho visto la tua faccia? Eh? Fermo!
Per non essere preso dagli inglesi, Sandokan e i suoi scatenano una rissa e riescono a mettersi in salvo. Lui ce la farà, ma il suo amico Tremal Naik, cioè Mimmo Palmare, che interpreta questo ruolo nei Pirati della Malesia di Umberto Lenzi, film che vi stiamo commentando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, il suo compagno Tremal Naik purtroppo viene catturato.
Muoviti!
Ora siamo di nuovo sulla nave Yang India, la nave dove è ospitata la principessa che vuole fuggire. Un gruppo di marinai e di soldati convivono controvoglia. I marinai non sopportano l'arroganza dei soldati, i soldati vogliono far vedere che a comandare sono loro, e c'è proprio un vero e proprio scontro tra un militare e un marinaio, e chiunque ha occhi per vedere si accorge che il marinaio altri non è se non Steve Reeves in incognito.
Bastardo, l'hai fatto apposta.
Mi dispiace, non vi avevo visto.
Tu menti, ma ora ti darò una lezione.
Che cosa succede? Questo cretino ha osato sporcarmi l'uniforme. Sono un soldato di Lodbrok.
E io un marinaio della regina d'Olanda.
Ricordate che su questa nave siete soltanto ospiti, anche se non graditi. Perciò rispettate la disciplina di bordo. Ti sei imbarcato a Sarawak?
Sì, capitano, a Sarawak.
Al lavoro, vogliamo.
Per questo ammiro di più la tua lealtà alla bandiera olandese. Quei soldati sono saliti a bordo con la forza, e con la forza potrebbero gettare noi fuori bordo.
Capisco.
Sarà meglio evitare le occasioni. Servirai nelle cabine. Prendila come una promozione. Grazie.
Ecco, ritroviamo adesso il marinaio, cioè il nostro Sandokan. Steve Reeves a spasso per la nave sta portando addirittura la colazione al cattivissimo Lord Brooks da una cabina. Intanto sentiamo la principessa che piange e si lamenta.
Calmatevi, sono io, Kammamuri. Non c'è più il fuoco, siete salva e io vi porto lontano. Vado a prendervi un tè, vi farà bene.
Come vi dicevo, qui nei Pirati della Malesia, i film che vi stiamo commentando a Hollywood Party per il cinema, alla radio, tratto da un romanzo di Salgari, i buoni sono molto buoni, i cattivi sono davvero perfidi. Questo sistema binario di contrapposizione era tipico del cinema popolare, diciamo, fino a tutti gli anni 60. Sarà solo dopo che scopriremo attraverso il cinema che i cattivi hanno una loro psicologia, delle loro motivazioni, forse anche delle scusanti. All'epoca la cosa vincente del cinema popolare era che sapevi decisamente con chi schierarti, chi sarebbe stato il buono, per chi dovevi tifare e da che parte stare fin dall'inizio del film. Adesso nel cinema avventuroso, come sappiamo, non è più così, e anche il Joker nell'omonimo film che ha vinto Venezia e gli Oscar ha fior di motivazioni per essere il nemico numero uno del buono Batman. Invece all'epoca non era così, e Sandokan è veramente solo esclusivamente dalla parte della giustizia. Il servitore rincuora la principessa, intanto Sandokan bussa alla porta di Lord Brooks.
La vostra colazione, signore.
Mettila lì.
Cosa c'è stamani?
Porridge, signore. Posso prepararlo secondo l'uso birmano?
Proviamo il porridge birmano. Mi sembra più un pirata che un cameriere.
Il giorno in cui incontrerà un pirata si renderà conto della differenza.
Sembri sicuro che prima o poi farò questo incontro?
Siamo sul mare, signore, e tutto è possibile.
Basta, dammi la spada.
Ecco, lasciata la colazione a Lord Brooks, Sandokan si dirige nella sala macchine dove ci sono i meccanismi del timone, e qui ritroviamo lo Steve Reeves di una volta, perché è proprio grazie alla sua massa muscolare, a questi muscoli perfetti, lucidi, coltivati con grande cura, con esercizi quotidiani, che Sandokan, ovvero Steve Reeves, riesce a spezzare le catene del timone, quindi a rendere ingovernabile la Yang India.
Che succede?
Il timone. Sono saltate le catene.
Così andiamo alla deriva?
Ci mancava questa.
Fermate le macchine! Gettate l'ancora!
Signore, corriamo il rischio di andare in secca. Il fondale qui è basso.
Sandokan approfitta di questa situazione che si è creata, di questa confusione, per fare un segnale ai suoi uomini che sono appostati in una spiaggia poco lontano. Gli uomini lo vedono e entrano in azione. Allora, questi film pirateschi degli anni 50 e 60, anche se avevano un'ambientazione esotica, erano quasi tutti girati in Italia. I posti dove venivano girati erano essenzialmente tre. Uno era il lago di Fogliano, a sud di Roma, nella zona di Sabaudia, dove si ricreava una specie di vegetazione tropicale che era molto utile per questi film. L'altro era il lago di Garda, e in particolare a Peschiera del Garda, gli stabilimenti della Bertolazzi Film. Bertolazzi era un imprenditore di quelle parti che aveva portato lì una nave fatta apposta per il cinema e aveva creato degli studi che negli anni 60 occuparono parecchie produzioni. La terza location, forse la meno usata delle tre, era al largo di Ancona, con vista sul Conero. Anche lì hanno girato un po' di film di pirati. I registi erano i maestri del nostro cinema popolare. Vi ho già citato Umberto Lenzi, che è il regista di questi Pirati della Malesia. C'erano anche Luigi Capuano, c'era Domenico Paolella. Insomma, ce n'erano 4-5 registi che hanno girato quasi tutto il corpus di questi film pirateschi di quel decennio, che però complessivamente sono un numero non secondario, sono una cinquantina circa di film, quasi tutti di coproduzione. Ecco comunque che la spiaggia da cui provengono i soldati è una spiaggia del Lazio. In questo caso gli uomini vedono il segnale che ha fatto Sandokan e entrano subito in azione. Continuano gli scontri, continua l'abordaggio, siamo sempre all'ascolto dei Pirati della Malesia per Hollywood Party, il cinema alla radio. Sandokan al momento giusto si impossessa anche di un cannone, con questo cannone minaccia i soldati, li tiene sotto tiro e prende la parola. I cannoni delle navi di pirati erano qualcosa di leggendario all'epoca. C'era un produttore molto famoso che ha fatto molti di questi film, che si chiamava Fortunato Misiano, che era famoso presso i registi che lavoravano con lui, tra i quali c'era proprio anche Umberto Lenzi, perché aveva solamente un cannone funzionante, gli altri erano di cartapesta. Infatti quel cannone era chiamato il boom economico di Misiano, con ironia da parte dei registi che sapevano che solo un cannone di tutta la batteria che era stata data loro a disposizione per girare le scene più spettacolari poteva funzionare. In questo film, nei Pirati della Malesia, non sappiamo quanti fossero i cannoni funzionanti, ma sicuramente lo è quello che Sandokan prende per tenere sotto scacco i militari e fare loro un bel discorso. Ovviamente Lord Brooks si rifiuta di collaborare con Sandokan, segue un altro scontro tra soldati e pirati. I pirati però fanno prodigi di valore, vincono lo scontro e Sandokan può finalmente congiungersi con la principessa Ada.
Ada! Padrona!
Dove sono? Che accade?
Abbiamo vinto!
Sandokan!
Finalmente mi riconosci.
Sì, siete voi, Sandokan.
Dovevo impedire che quest'oro arrivasse a Bombay.
Capisco.
Voglio che ne accettiate una parte per ripagare la vostra compagnia dei danni subiti dalla nave e dai passeggeri.
Vi ringrazio.
Sam Bilyong, cominciate a trasferire l'oro sul prau. Andate.
Bene, Tigre.
Quindi la nave dei Pirati della Malesia, finché vi stiamo commentando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, riparte sotto la guida di Sandokan. Finalmente la nave giunge a destinazione e lì ci sono i soldati in attesa.
Salute a te, Quan, e al tuo villaggio. Sai se ci sono soldati di Brooke?
La giungla è libera nella zona di Quat fino alla pagoda. Là il valoroso Homat sorveglia la strada che porta a Brunei e Sarawak.
Grazie, Quan. Preparatevi, andiamo alla pagoda.
Devono quindi partire a piedi e la pioggia di certo non aiuta, una pioggia veramente forte, ficcante, torrenziale. Il viaggio è veramente stancante, ma i nostri giungono a destinazione.
Da Homa!
A quanto pare, Homat ha scelto un posto sicuro. Tenete le armi pronte. Il segnale.
Sandokan!
Homat! Andiamo.
Sandokan, finalmente. Non credevo di rivederti. E la nave? Siete riusciti a fermarla?
Non sbarcherà oro a Bombay, ma soldati disarmati. Portate dentro le armi.
Homat, mi riconosci?
Altezza, voi. Buddha è grande e saggio. Vi credevamo...
Sì, lo so. Dimmi, mio padre. Sai qualcosa? Parla, forse...
È vivo, Altezza, ma c'è un solo uomo che potrebbe dirvi di più. Tremal Naik.
Che hanno fatto a Tremal Naik?
Lo hanno deportato nei campi di lavoro lungo il fiume Canton. È impossibile avvicinarlo. Brooke non risparmia soldati per sorvegliare i suoi filoni auriferi.
Bisogna liberarlo se vogliamo sapere dove tengono nascosto Asim.
E non dobbiamo perdere altro tempo, Yanez. In quei campi i prigionieri muoiono con troppa facilità.
Andrò io. Ma questa volta non entrerò dalla porta di servizio.
Che vuoi fare?
Un naufragio. Pirangu, preparati a partire con me stanotte.
Ma Sandokan.
Ne discuteremo dopo. Vogliamo mangiare?
Ormai è meglio che mi tenga lontano dal palazzo. Qualcuno potrebbe riconoscermi.
Come mi terrò in contatto con te?
Al porto c'è la giunca di Fuen, un pescatore fedele, sicuro.
Bene.
Manda me questa volta. Anche se sono un bianco, saprò cavarmela.
Homat ha dato loro le indicazioni per creare tutti insieme questo piano e stabilito questo piano Finn si sposta ora su una spiaggia. Come vi dicevo, siamo sempre a sud di Roma, nella zona di Sabaudia come location. Alcuni soldati inglesi hanno affistato due naufraghi.
Guardate laggiù!
Sono Sandokan e il suo servitore, ma sono in incognito. Sandokan indossa abiti sontuosi, viene preso per un nobile importante portato a palazzo. E lì lo aspetta proprio una cena col suo arcinemico Lord Brooks.
L'avevo fatto costruire dai cantieri di Liverpool. Certo, non ci sono che gli inglesi che sanno fare un buon yacht, e il mio era superbo. Ma più superba è stata la tempesta che ci ha scagliati contro le secche di Madrighe. Se permettete, posso indovinare ciò che state pensando.
Se ci riuscite.
Voi pensate, chi è veramente quest'uomo che ho fatto sedere alla mia tavola, che ho rivestito e ospitato con tanta magnificenza?
A quanto mi avete detto, il Rajà di Samaputra.
Che infatti ve l'ho detto. Ma mi accorgo che un sottile sospetto rischia di guastarvi la cena, peraltro così squisita.
Dato che avete toccato l'argomento, confesso che avete indovinato il mio pensiero. Sì, è vero, ho un leggero sospetto. Potete fugarlo?
Ci proverò, Lord Brooke. Vediamo. Potrei essere un impostore. Un pazzo. Eppure il naufragio c'è stato. La ferita non è finta. Però... uno può procurarsi le ferite. Ma quale sarebbe il motivo di tale autolesionismo?
Ditemelo voi. La vostra dialettica mi incuriosisce molto.
Bene, questo non l'ho avuto dai vostri sarti. Ed è un rubino unico al mondo. Osservatelo. Anche una persona inesperta può accorgersi che è vero.
Una purezza mai vista. Ma perché me lo mostrate?
Se fossi un impostore, non vi offrirei un rubino che qualcuno si compiace di definire favoloso. Lo offrite a me con il più grande piacere.
Non so come ringraziarvi. Da tempo desideravo conoscervi.
Anch'io avevo lo stesso desiderio, soprattutto da quando ho saputo del colpo di stato a Sarawak e della cattura di Assim.
Era un cattivo sovrano. Dovevo intervenire.
Tutti ve ne sono grati in Malesia. Tanto più che non ne avevate il dovere, dal momento che siete un inglese.
Assim era un despota. E la libertà è un valore che tutti debbono proteggere.
Siamo sempre qui a Hollywood Party all'ascolto di I Pirati della Malesia, il film di Umberto Lenzi con Steve Reeves, che stiamo commentando per Hollywood Party, cinema alla radio. La cena con che ha unito i due arcinemici, Sandokan, che però in incognito Lord Brooks, è finita. Sandokan si è finto un nobile, ha finto di avere amicizia e legami con Lord Brooks, parlano di affari e Lord Brooks lo porta a visitare questo posto in cui estraggono molte ricchezze, in particolare dell'oro. Credo sia l'unica miniera, diciamo, non collocata sull'altura che ci sia nella storia dello spettacolo, ma tale è. Siamo sempre, vi dicevo, anche questa scena è girata nella zona di Sabaudia. La ricerca dell'oro è la vera molla che ha spinto Lord Brooks a comportarsi in maniera così tirannica nei confronti della popolazione del posto. Quell'oro fa molta gola.
Di tutto ciò che può offrire Sarawak, questa è la cosa più interessante: i depositi alluvionali.
Ne ricavate molto di oro?
Dipende da quanti uomini ci lavorano. Ma per fortuna io non ho il problema della manodopera.
Appunto. Mi pare una buona soluzione quella di impiegare i detenuti.
10 ore di lavoro al giorno, con ogni tempo. È la migliore forma di correzione. Li rende docili come agnelli.
Attenti, fermatelo! Fermo!
C'ho il fucile!
Bastardo d'un malese, la pagherai cara. Avanti, muoviti!
L'uomo che sta per essere punito è ancora una volta Tremal Naik, il grande amico di Sandokan, interpretato da Mimmo Palmare. La sua punizione consiste nell'essere legato a un palo nel lago, che appunto è il lago di Fogliano nella realtà a sud di Roma, in attesa di un famelico coccodrillo. Il coccodrillo arriva sempre più vicino all'uomo. Sandokan, senza svelare troppo la sua identità segreta, deve salvarlo e così decide di sottrarre un fucile e fare fuoco su un animale. Ora, questa scena origina uno dei racconti più divertenti rispetto alla lavorazione di questo film, I Pirati della Malesia, perché Mimmo Palmara dice che il coccodrillo che è stato immesso in quel lago era un coccodrillo vero, reso innocuo da una forte dose di sedativi, ma comunque il coccodrillo era proprio vero, e a un certo punto sfuggì al suo diciamo controllore, al personaggio dello zoo di Roma che l'aveva sedato e l'aveva messo in questa scena, e quindi incominciò a nuotare per il lago terrorizzando non solo la troupe ma anche tutte le persone che stavano da quelle parti. Lo stesso Mimmo Palmara, che era l'unico rimasto in acqua, dovette a forti bracciate guadagnare la riva e mettersi in salvo. Certo, una scena del genere oggi non sarebbe più possibile, sia per motivi sindacali, quindi il rischio delle persone, sia per le tante medicine che dovettero dare a quell'animale perché non fosse aggressivo, e quindi anche questo fa parte un po' dell'atmosfera degli anni 60, quando film come I Pirati della Malesia potevano essere realizzati in questo modo. Ma adesso sentiamo cosa dice il prigioniero dopo questo salvataggio in extremis da parte di Sando.
Legatelo. Complimenti. Siete un tiratore formidabile.
Perdonatemi questa piccola esibizione, ma la tentazione è stata forte. Sono curioso di sentire cosa pensa il prigioniero. Ha vissuto un'esperienza piuttosto emozionante. Ehi, malese, come ti senti? Bevila stanotte, ora fingi di svenire. È un vero peccato, Lombro. È svenuto.
Se vi interessa conoscere le sue reazioni, potrete interrogarlo domani, sempre che la paura gli sia passata. Portatelo via.
Abbiamo visto che Sandokan, sfruttando un attimo di decisione, ha messo in mano a Tremalnaik una boccetta. Come da indicazione, Tremalnaik beve questa boccetta e perde conoscenza. È un liquido che crea una morte apparente, l'unico modo per cercare di farlo evadere dalla prigionia del perfido Lord Brooks. Usciamo adesso dal cimitero e c'è una festa che Lord Brooks dà in onore di Sandokan. Ignora che è il suo peggior nemico. Questa festa sontuosa serve proprio per guadagnare nei piani di Lord Brooks la sua piena amicizia e anche per poter accedere liberamente alle grandi ricchezze di quel posto, sottraendole al popolo e tenendosele tutte per sé.
Ditemi, Lord Brooke, perché ci sono così pochi malesi tra gli ospiti?
È difficile stabilire rapporti amichevoli con questa gente.
Perché? Non collaborano?
Fosse solo questo. Rifiutano qualsiasi contatto con noi.
È proprio così, Altezza. Se avessi saputo che seguendo mio marito mi sarei trovata in tale isolamento, sarei rimasta a Bombay.
Viviamo in un paese ostile.
Non dovreste meravigliarvi. I vostri mariti sono sbarcati a Sarawak facendo un po' di rumore.
È un'ostilità che durerà poco tempo, però. Il tenente Clintock riporterà indietro qualcosa che raffredderà tutte le teste calde di questo paese.
Signore.
Vi prego di volermi scusare, Altezza. Vi affido per qualche minuto ai miei amici.
A proposito, Altezza, come mai il vostro segretario non è qui?
Odia i ricevimenti ufficiali. Gli hanno detto che al porto c'è un locale dove si mangia bene e dove ci si diverte molto.
Intanto il compagno di Sandokan, Sambin Leong, è nel cimitero e cerca di sotterrare Mimmo Palmara, cioè Tremalnaik, che era soltanto in catalessia, appunto perché quel liquido dava loro la morte apparente. Ma adesso torniamo alla festa, dove forse Lord Brooks ha un qualcosa che può sorprendere il nostro eroe Sandokan.
Poiché non credo ai fantasmi, devo ritenere che siate proprio voi, anche se un po' malconcio.
Per merito vostro ho passato dei momenti brutti, ma la speranza di potervi incontrare ancora mi ha tenuto in vita.
Ed eccoci faccia a faccia. Posso chiedervi com'è accaduto?
Mi ha raccolto un clipper indiano. Siete stato sfortunato.
La sfortuna di un uomo dipende dalla fortuna di un altro. Non capisco tuttavia, Lord Brooke, per quale motivo abbiate privato i vostri ospiti dello spettacolo più eccitante, la cattura di Sandokan. Forse l'avete fatto per evitare il ridicolo di aver dato ospitalità ad un pirata.
Perché siete venuto a Sarawak? Non siete certamente venuto solo. Dove sono nascosti gli altri? Dov'è l'oro della Young India?
È inutile, Lord Brooke. Occorrono altri mezzi per farlo parlare. Affidatelo a me.
Anche la palude è un mezzo persuasivo. Domani non ci sarà nessun tiratore abile a salvarvi, come avete fatto voi con quel ribelle. Ecco cosa siete venuto a fare a Sarawak.
Quel ribelle.
Prima l'avete salvato. Poi avete impedito che venisse gettato in mare. Chi è?
Fermi! Gettate le armi!
Eh sì, Sandokan è stato smascherato, viene fuori una grossa rissa e ancora una volta il pirata ne approfitta per mettersi in salvo. I suoi uomini sono riusciti intanto a disseppellire Tremalnaik, ma uno di loro viene colpito e cade ferito. Ora, la semplicità, l'ingenuità, potremmo dire, di questo film è in qualche modo alleviata dal grande rigore con il quale un Umberto Lenzi gira le scene d'azione. Riesce a dare a questo film un ritmo molto importante. Tenete presente che questi erano prodotti che avevano come loro terminale il cinema dell'epoca, quindi in particolare i cinema popolari di quartieri, i cinema parrocchiali, quindi gente di bocca buona che andava al cinema per vivere un'ora e mezza di avventure senza pensare ad altro. E questo prodotto, Salgari da un lato e Umberto Lenzi come regista dall'altro, erano sicuramente in grado di garantirlo. Ma adesso ascoltiamo l'interrogatorio di chi è stato catturato.
Dovevamo seppellire un uomo vivo. Siamo ancora in tempo per farlo.
No! No! Sparatemi addosso! Ma non seppellitemi vivo!
Aspettate! Dove sono andati?
Nella pagoda. La pagoda di Quat.
Tenete. È un proiettile sprecato.
Lord Brooks sta acquisendo, grazie a questo interrogatorio, preziose informazioni, ma intanto i pirati della Malesia risvegliano tre malnai che discutono con lui sul da farsi.
Finalmente. Beato lui, principessa. Io non dormo da due notti.
È morto.
No, è in catalessi. Si riprenderà.
Sei sceso anche tu all'inferno.
No, hanno rispedito te.
Non ho mai visto un morto più morto di così.
Dimmi, hai veramente scoperto la prigione di Asim?
Il rifugio del falco.
Sì.
Sì, l'ho scoperto. Brooke ha fatto imprigionare il Marajà in un monastero sul monte Faborum. Per due settimane ho dovuto seguire un monaco.
Parlami del monastero. Quanti soldati ci sono?
Al massimo 50. Ma non è questa la sola difficoltà. Brooke ha scelto bene. Il monastero non ha via d'accesso. È costruito su una parete di roccia.
Forse potremo provare con una mongolfiera. Omad, conosci il Faborum?
Sì, tigre, è un picco inespugnabile.
Ci occorrono 10 uomini pratici del posto.
Ah, ho bisogno di tempo.
Lo avrai. Sambilyong, tu parti con lui. Scegliete della gente in gamba. La luna piena sorge fra 10 notti. Vi aspetteremo ai piedi del monte. Ci guiderà tre malnai.
Conta su di me. Andiamo.
Ci sarà una battaglia, questa battaglia sarà difficile, lunga e dall'esito incerto. Sandokan e i suoi uomini si concedono una notte di riposo, ma vengono svegliati dall'azione di Lord Brooks e dei suoi soldati. Quindi sembrerebbe proprio che la causa dei pirati della Malesia guidati da Sandokan stia volgendo verso un esito negativo.
Disarmateli!
Come mai vi trovate qui, voi, un bianco?
Soltanto un rinnegato può unirsi a queste luride facce.
Dicono che l'alba sia l'ora migliore per morire. Sarete immediatamente passati per le armi. Tutti!
Uno di voi avrà il diritto di essere bendato. Uno soltanto.
Bendate me, tenente.
Il rinnegato ha più paura di questi selvaggi?
Non è paura, tenente. È per non vedere come ultima cosa la vostra pulitissima faccia bianca.
Vi prego di dare a me l'incarico di ordinare il fuoco.
Non vi saranno esecuzioni. Forse un giorno, nelle miniere di Taipo, dove sarete deportati, rimpiangerete l'atto di clemenza con il quale vi salvo la vita.
I pirati sono riusciti a sopravvivere, ma se la sono vista brutta. Il territorio è un luogo di sofferenza, circondato dalla giungla più feroce e dai selvaggi più bellicosi di sempre. Ma se il territorio è terribile, le miniere sono ancora peggio, soprattutto per i nostri soldati. Siamo sempre all'ascolto di Pirati della Malesia, il film da Salgari, diretto da Umberto Lenzi, che vi stiamo commentando qui per Hollywood Party, cinema alla radio.
Spero che abbiate disposto un buon soggiorno per i nostri amici.
Secondo gli ordini, signore, vi assicuro che potete cancellare dalla lista dei vostri nemici Sandokan e i suoi accoliti. Nelle cave di Taipon è molto difficile che una persona possa resistere più di un mese. E in questo caso ho fatto dimezzare le razioni d'acqua.
Eccellente idea. Gente che ha sete di libertà va curata con il sale.
Si lavora duro in questa miniera e si decide anche sul da farsi.
Ci restano solo 3 giorni. Se vogliamo arrivare al Favorum al momento stabilito.
Lo so. Dobbiamo trovare un mezzo per fuggire.
Però da soli non ce la faremo mai.
Ci sono i forzati. Possiamo averli dalla nostra parte.
Non è semplice. Prima devo impormi a Chopin. Tutti i forzati lo considerano il capo.
Allora, l'idea che ha avuto Sandokan per suscitare appunto la fiducia dei suoi compagni di sventura è quella di far vedere che è più forte lui. Sfida il detenuto più forte, lo batte, come vedremo, e in questo modo si accapara la simpatia e la fiducia da parte dei suoi compagni di sventura.
Basta, Giovanni, alzati!
Va bene, mi hai battuto.
Fermo, non ti muovere.
Che puoi ancora? Riconosco che sei tu il più forte.
Non voglio riconoscimenti.
Che cosa vuoi allora?
Domani fuggiremo e tu dovrai aiutarci con tutti gli altri.
Siamo al giorno dopo, c'è una quiete solo apparente perché i detenuti sono pronti a mettere in atto la fuga e aspettano il segnale convenuto. Ci sono degli spari e sta iniziando appunto la rivolta. L'evasione procede grazie a Sandokan che si fa strada a colpi di munizioni. Ha creato praticamente una specie di rudimentale carramato usando un carrello della miniera e armandolo con un'arma automatica. Il gruppo è finalmente libero, ma non si finisce proprio di litigare. I pirati decidono di passare per le paludi, mentre i forzati preferiscono seguire il loro capo passando tra i selvaggi. Confidano nelle loro armi da fuoco, ma invece moriranno contro un gruppo di guerrieri armati e combattivi. Invece i nostri riescono a giungere dove devono, al monastero dove appunto si svolgerà probabilmente la scena finale.
Siete pronti?
Sì, ma devo confessarti che dubitavo di rivedervi.
Anch'io dubitavo di farcela in quella miniera.
Abbiamo fatto parlare quel soldato. Al monastero sono arrivati dei rinforzi. Con loro c'era Brooke, Clintock e una giovane donna velata.
Può trattarsi di Ada?
Bisognerebbe essere aquile per arrivare lassù.
La piattaforma è l'unico mezzo. Scende 2 volte al giorno, una al mattino, una alla sera. Fra poco dovrebbe venire giù.
L'unico modo per entrare in questo monastero roccaforte è un montacarichi che le guardie usano per calarsi dall'altissime muse. Un soldato scende e l'occasione è buona per catturarlo e per farsi tirare su. E così fa Sandokan, mette fuori gioco la guardia e appendendosi al montacarichi in salita cerca di penetrare, anche perché il montacarichi può portare solo una persona.
Una sola parola e sei morto.
Rispondi.
Tutto bene!
Ma ecco che questa irruzione di Sandokan ha risolto in maniera positiva quello che sta succedendo. Intanto fuori, attraverso la via normale, il fidato gruppo degli amici di Sandokan sta assaltando il monastero.
Sandokan, sono qui per liberarvi, Asim.
L'urlo che abbiamo sentito è quello di Lord Brooks, che viene sconfitto e cade dalle alte mura del monastero giù nelle profondità. La guerra è vinta.
Arawak è di nuovo un paese libero.
Insomma, il lieto fine era d'obbligo in questo I pirati della Malesia di Umberto Lenzi che vi abbiamo commentato. Ve lo dicevamo, un film ingenuo, un film semplice, un film binario in cui i buoni sono buoni e i cattivi sono cattivi, ma anche una versione piuttosto interessante di uno dei romanzi più famosi di Salgari, perché ricrea lo stesso spirito di avventura semplice e senza troppe pretese che era caratteristico proprio dei romanzi di Salgari, una lettura che i ragazzi di tante generazioni hanno fatto propria e che sicuramente può essere ancora consigliata oggi. In ogni caso ve la consiglia Steve della Casa, che ha condotto I Pirati della Malesia, grazie a Francesca Levi, a Maddalena Nisci e a Riccardo Amorese. E Hollywood Party naturalmente vi dà appuntamento alle 19 sempre qui su Radio 3 per altri classici, e poi dalla settimana prossima per nuove avventure.